Saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori da CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30 anche questo piovoso martedì di dicembre. Un saluto da Ira Rubini, come sempre il numero a cui scrivere durante questa diretta per commenti, suggerimenti, segnalazioni o richieste di informazioni: 331-6214013. WhatsApp, Telegram, SMS oppure diretta a @popolarenetwork.it le mail, sempre durante la puntata. Altrimenti scrivete anche in momenti diversi della giornata o della settimana a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritroviamo, è martedì, la rubrica Extra Cult a cura di Sciauchi Senussi, che ci porta fuori dai confini dell'Italia con fatti culturali di interesse. Vi parliamo dell'assegnazione dei premi UBU per il teatro. Ieri a Bologna all'Arena del Sole è avvenuta, come ormai da alcuni anni, ormai non si svolgono più a Milano al Piccolo Teatro ma si sono spostati a Bologna, alcuni dei premi più significativi del teatro italiano. Il primo premio è andato a A Place, o meglio il premio per il miglior spettacolo è andato a A Place of Safety, di cui vi avevamo parlato fin dal suo primissimo debutto nello scorso maggio. Kepler, la compagnia che per 452, la compagnia che ha creato questo spettacolo a partire da una ricerca e da molte testimonianze raccolte anche in prima persona a bordo di una delle navi che soccorrono i migranti, dunque uno spettacolo che insomma ci trova molto molto contenti di questo primo premio. Vi diremo anche gli altri premi, ma insomma vi facciamo riascoltare alcune delle cose che Kepler ci ha raccontato in occasione di quel debutto, che era nel marzo scorso. È martedì, sapete che il martedì parliamo tanto di spettacolo dal vivo, teatro, danza, e quindi vi parleremo anche del ritorno, del resto ci stiamo avvicinando alle feste, quindi è d'uopo, del ritorno di una leggendaria coreografia di Nurayev, della Bella Addormentata, Nicoletta Manni nel ruolo e alla Scala in questi giorni, per cui ascolteremo alcuni dei commenti che sono stati fatti dai protagonisti durante la presentazione alla stampa. Ma diamo il bentornato a un amico di Radio Popolare, l'abbiamo avuto tante volte ospite ma anche spesso sul palco del nostro auditorium con importanti appuntamenti, talvolta anche con progetti che erano proprio fatti apposta per Radio Popolare, di questo ancora lo ringraziamo. È in scena per la sua regia Sketches and Short Plays di Harold Pinter, quindi diciamo i pezzi brevi di Pinter, al Teatro Autof di Milano, ma è anche l'occasione per parlare con il nostro ospite di una nuova realtà di formazione. Lui è Maurizio Schmidt, bentornato Maurizio, ciao Farnetto Teatro.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti.
Allora, da cosa vuoi partire? Dallo spettacolo oppure da quello che hai fatto nei mesi scorsi?
Ma, non so, fai te. Abbiamo aperto un posto, una casa per l'attore alla Barona, che aprirà a febbraio definitivamente. Abbiamo pensato, ed è un pensiero che è nato durante il Covid, durante quel periodo assurdo in cui le scuole erano aperte, i teatri erano chiusi e non si sapeva dove andarsi a allenare, a portare avanti la propria strada, di aprire un posto dove un attore si potesse allenare, uno studio. Cioè, una cosa che se la dicessi a uno di New York dici, beh, certo, ovvio, ce ne sono 20, ma in Italia non è così ovvio che un attore si debba allenare, cioè che abbia un posto per allenarsi, soprattutto insieme ad altri attori, perché un musicista può suonare da solo in casa sua, un pittore può praticare da solo la sua arte, ma il teatro si basa sull'azione e reazione, con chi la fa in casa, col gatto. E quindi abbiamo aperto un posto che sono 700 metri quadri sul Naviglio Pavese, in una ex conceria, in cui la mattina proprio vanno a ruota dei training guidati, per cui chi si iscrive a costi estremamente popolari può allenarsi. Poi ci stanno ovviamente laboratori, non soltanto per tenersi in forma, ma proprio per conoscere quello che non sai, incontrare gli artisti che vuoi incontrare, e poi produzione. E produzioni che nascono da attori che si allenano, ecco, questo è un po' il nostro piccolo sogno, e gli sketch di Pinter è la maniera un pochino di presentarci alla nostra città.
Sì, sei stato super sintetico, ti ringrazio, insomma, tempi meravigliosi radiofonici, peraltro tu hai fatto anche tanta prosa radiofonica, quindi insomma, cioè, diciamo che l'esperienza c'è, ma possiamo dilungarci. Allora, diamo qualche elemento in più a proposito di questa realtà, come tu hai detto, che si è formata quasi per necessità, ma che poi è diventata qualcosa di molto più strutturato, un progetto per un centro di formazione. Si chiama BAS, dicevamo, raccontaci qualche cosa di più, com'è strutturata, esattamente dove si trova, come si fa a seguirne le attività o eventualmente a partecipare.
Dunque, vicino a Concafallata, per chi la conosce, vicino all'Atir, al Teatro Ringhiera, ma in un posto estremamente isolato in mezzo alla campagna, cioè non è lontano.
Ancora per poco, perché sai che Milano, cioè,
ma se è ancora Milano di Scerbanenco.
Attento, non dirlo troppo forte, cioè, se no guarda che arrivano, adesso non faccio nomi perché altrimenti mi ficco nei guai, ma insomma che arrivano certe persone che poi scoprono insomma la bellezza di certi luoghi ancora non molto popolati.
Sì. È un posto in cui c'è veramente una strana vita tra artisti.
Ho visto le foto, però è uno spazio grande.
È uno spazio grande, si sa, di quei spazi ad ampia arcata in cui si lavavano le macchine una volta.
Ah, quindi uno di quegli hangaroni per le auto.
Sì. Uno di quegli hangaroni, quando ci siamo entrati c'era un riverbero di un minuto, non ci si capiva neanche
certo.
Parlarsi. E così c'è tutta una generazione di attori che hanno messo muri di cartongesso, hanno tirato fili, hanno fatto l'impianto elettrico. È stata una cosa anche affascinante in tanti. Abbiamo messo 2 anni a ristrutturare questo posto, che poi adesso diventa la sede di questa iniziativa e di Farnetto Teatro.
Palestra, laboratorio e luogo di sperimentazione, così lo avete definito.
È così, sì. Per la palestra, adesso l'iscrizione costa, si può dire, per il popolare, 120 euro al mese, cioè, sono 3 pizze a Milano. E noi ovviamente facciamo di tutto per far sì che questo posto sia riscaldato e agibile, c'è un parquet meraviglioso e possa andare avanti a queste cifre. Chi vuole viene, si iscrive e c'ha 2 training ogni mattina, sai, voce, ritmica, sensoriale, movimento, Laban, c'è un po' di tutto, danza. e uno si iscrive, fa il suo progetto di formazione, ci stanno le aule che vanno avanti, ecco, dalle 10 alle 2. Poi nel pomeriggio invece ci stanno i laboratori. L'anno scorso abbiamo fatto un laboratorio con Maria Consagra, uno con Claudio De Maglio sulla maschera, e io ne ho fatti due o tre, c'è Luca Fusi che collabora molto, e il gruppo che gestisce questo progetto è un gruppo che è nato proprio nel periodo del Covid, da questo desiderio di fare un viaggio alle radici del teatro, che poi ha portato alla produzione dell'Orestea, ma che è stato un modo soprattutto per andare avanti. La verità è che forse non ci si riflette abbastanza. Milano ha avuto un cambiamento per dei giovani che si affacciano al teatro. È una città in cui ci sono tre multisale, no? In cui l'85% del teatro avviene lì dentro, quindi se stai antipatico a tre persone tu non lavori a Milano. A Milano si pensa che c'è tanto lavoro, ma in realtà c'è pochissimo lavoro, e la riforma del teatro del 2016, mescolato al Covid, hanno creato un effetto tremendo. Cioè,
ci aggiungiamo anche i tagli che sono stati fatti recentemente al teatro di sperimentazione.
Sono raddoppiate le scuole, diminuiti i finanziamenti spazi. Per lo spazio di finanziamento, diminuiscono gli spazi, e soprattutto c'è una nuova maniera di avvicinarsi al teatro, che non è più quella mi scrivo alla Paolo Grassi e poi aspetto una telefonata, ma c'è un'enorme quantità di ragazzi che si stanno formando attraverso laboratori, cioè si formano in economia, come dire, un pezzo per volta, andando qui, andando là, e intanto facendo i camerieri, le cene con delitto, l'escape room, eccetera.
Le cene con delitto, è vero. Ecco, Maurizio, insomma, io vorrei sviluppare questo argomento anche più ampiamente, magari quando ne parleremo, sarebbe bello insomma fare un incontro dedicato a tutto questo, insomma, parlando con vari professioniste, insomma, persone che nel settore lavorano da sempre. Devo però riportarti anche allo spettacolo, perché ci teniamo, sarai in scena, già debuttato giovedì 11, sarà in scena fino al 21 di dicembre al Teatro Autof. È una produzione che vi vede partner di Teatro Autof insieme con Buzz, proprio, quindi nato negli spazi che descrivevi. Sketches and Short Plays di fatto sono tutta una serie di straordinari pezzi brevi di Harold Pinter, no? Che hanno una caratteristica, soprattutto se fatti, no, in sequenza, cioè quella di riportarci a una drammaturgia che è veramente una macchina perfetta.
Sì, messi in sequenza queste prove d'autore, questi brevi tocchi di teatro, ci raccontano tante cose, intanto come è cambiato il mondo la seconda parte del secolo, e come è cambiata la scrittura di Pinter dai primi review sketches, che sono molto televisivi, quelli tipo Trouble in the Works, quelli più famosi anche, in cui la minaccia è nel mondo del lavoro e all'esterno, no? come è nel primo Pinter, la minaccia è qualcuno fuori dalla stanza. Poi piano piano la minaccia arretra dentro il cervello e viene dal tuo passato, viene dai mostri, dalle false memorie che tu crei, e questo avanzamento di questo gioco, che poi diventa sempre più politico con gli sketch degli anni 80-90, che sono tremendi e sono quelli che hanno fatto sì che questo signore, che tutti pensavano fosse un qualunquista negli anni 60, in realtà è stato un agitprop, una spina nel fianco per la Thatcher e per Bush. C'è quindi la possibilità di vedere una grandissima varietà di avvicinamento al reale, che poi è condensato in quella frase che io adoro di Pinter, in cui gli dice: "Life is beautiful, but the world is hell."
Insomma, tutto quello che ci hai raccontato prima più o meno va in questa direzione, no? Esatto. E avete lavorato come? Ti chiedo proprio, questa è proprio una domanda classica sulla regia.
Guarda, io non riesco più a mettere i dischi, di questo sono molto fiero, quindi innanzitutto c'è un musicista che è polistrumentista con cui tutto nasce, e te, Francesco Longhini, e poi i tre attori che sono Lucrezia Mascellino, Gaetano Francese e Claudio Pellegrini, fanno un lavoro molto corale, anche se si può dire, forse una brutta parola, liquido, nel senso che uno sketch entra nell'altro, domina il palcoscenico più che l'inizio, gag finale, chiusura, e quindi gli sketch sono anche messi in relazione tra di loro in forma tematica, non soltanto cronologica ma anche tematica. È teatro poverissimo, nel senso che ci stanno luci, suono, attore e qualche ciaffo, insomma qualche sedia che in Pinter non può mancare, però davvero elementi semplicissimi di costume, ma è il regno dell'attore, insomma, nella maniera più povera possibile.
Allora, noi vi invitiamo a andare a vedere questo spettacolo, che tra l'altro è anche un modo per scoprire il lavoro che Maurizio Schmidt e tutto il gruppo fanno a Buzz, in scena fino al 21 di questo mese, quindi proprio a ridosso delle feste. Maurizio, grazie per essere stato con noi e a risentirci presto allora.
Ciao Ira, se posso aggiungere un'ultima cosa.
Prego.
Vorrei dire che Pinter fa ridere.
Sì, sì, vero, scusa, non l'ho specificato, lo davo per scontato. Sono i pezzi brevi esilaranti di Pinter, tuttora, appunto, sì. Grazie, ciao.
Ciao, buon lavoro, ciao.
Ciao.
Thank you.
E allora noi lasciamo uno dei nostri stacchi a cui siamo più affezionati, cioè questo che ci ha tenuto compagnia, poi cambieranno insomma con l'anno nuovo gli stacchi di Cult come sempre, Billy Martin con Clover. E vi facciamo ascoltare un estratto dalla presentazione della stagione di balletto del Teatro alla Scala, che comincia con La Bella Addormentata, che è in scena proprio sotto le feste. Ascoltiamo il direttore del corpo di ballo, Manuel Legri.
La Bella Addormentata è oltre legato al Teatro alla Scala, che è stato un dei pochissimi balletti creati per la Scala, per la compagnia, 60 anni fa. È un balletto che è bellissimo in questo ambito, in questo teatro, con le scene e i costumi di Frank Squarciapine, che non è potuto venire oggi, ma comunque
sciopero dei mezzi.
È veramente la prima prova che siamo andati in scena. È stato per tutti un momento di grande bellezza di vedere queste scene, e anche ieri la prima prova in costume. Dunque questo è essenziale, cominciare con questo titolo, perché presenta...
Perdonatemi, ho fatto uno shift verso un recente passato. È Federico Olivieri, il direttore del corpo di ballo della Scala. E, insomma, tante volte abbiamo avuto la voce di Legri ospite, e quindi insomma mi è sfuggito il nome. Ascoltiamo ancora Federico Olivieri a proposito di questa leggendaria coreografia di Nurayev della Bella Addormentata, che ritorna alla Scala.
Dunque, hanno tutti la possibilità di essere protagonisti il loro ambito, il loro momento, e dunque non parlo tutti i ruoli, l'uccello blu, cioè, c'è tantissime possibilità per dare la chance anche a ballerini della compagnia, anche a dei giovani, dei new entry, come si dice. C'è un debutto molto importante per le aurore, perché le aurore sono quattro e ci sono tre principi, questo è un po', e dunque sulle aurore due hanno già ballato, e uno principe, anche le altre quattro, due aurore nuove e due principi nuovi sarà. Dunque questo è anche un bel momento di crescita, di lavoro e di risultato concreto sulla la maturità che ha questa compagnia. Dunque le aurore, la prima sarà ballata da Nicoletta Mani con il principe Timofei Andreschenko, e dopo avremo Alice Marianne, che debutterà in questo ruolo, con Navrin Turbul, che debutterà anche in questo ruolo, e avremo anche dopo Martine Arduin, che ha già ballato, ma comunque avrà un nuovo principe, Mattia Semperboni, e dopo Camille Cerulli, che è sul listo della compagnia ballerà in gennaio, dovrà aspettare il gennaio. È una recita che ballerà con il principe Navrin Turbul, che deve avere due ore. Questo è sarà secondo me un bel momento. E questo balletto, ripeto, inaugura la stagione. E, diciamo che Rudolf Nureyev ha creato tutta una generazione di ballerine, di corpo di ballo, di solisti, di prime ballerine, di professore, di maestro, di direttore, di coreografo. Dunque questo, noi siamo orgogliosi di questo. Sì, veniamo tutti. Sì, io stesso, sì. No, me non parlo di me. Abbiamo Sabrina Malem, che è qui anche presente, che fa parte delle persone che rimontano il balletto, che è anche associato direttore all'Opera di Parigi. Laurent Novis, che è supervisore della produzione e mandato della Fondazione Nureyev. Dunque siamo tutti legati, anche c'è un legame forte. Anche il Teatro alla Scala ha quattro titoli maggiori di questo coreografo. Abbiamo Lago di Cinz, Cacianoci, Le Belle e anche Bayadère. E dunque è una realtà importante per una compagnia di avere un'immagine con questo di repertorio legato a questo grandissimo personaggio, un grandissimo artista che ha rivoluzionato il mondo della danza e non solo. Dunque io sono molto orgoglioso e felice di questo inizio stagione con tutte queste ballerine. devo dire che hanno lavorato tantissimo, perché comunque era un inizio molto impegnativo, tra il trittico che abbiamo fatto con Etude, Petite Mort e Bolero, poi a seguire la serata Forsyth, Blackworth, contemporanea e durante il montaggio di Bello Addormentato, molto articolato, ma comunque la compagnia è straordinaria, questo devo dirlo, e sono molto felice.
Allora, Federico Olivieri, che è ritornato per la terza volta a dirigere il corpo di ballo della Scala, che ha introdotto l'inizio della stagione, per l'appunto, di balletto del Teatro alla Scala, che comincia proprio con il celebre titolo di Piotr Ilyich Tchaikovsky, come giustamente ricordava il direttore del corpo di ballo, Nicoletta Manni nel ruolo del titolo e con lei Timofey Andriashenko, che è anche suo marito, forse ricorderete, insomma, questa romantica storia fra due primi ballerini che era stata in qualche modo sancita anche da un incontro pubblico in cui c'era anche il loro amico Roberto Bolle, diciamo che è un po' una storia che ha fatto un po' il giro di tutto il mondo, nata proprio alla Scala. Allora, noi siamo quasi arrivati alla fine di questa prima parte della nostra trasmissione di quest'oggi. Abbiamo molte cose da dirvi nella seconda parte. Io però ne approfitto per ringraziare davvero molto gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono venuti in auditorium ieri, dopo 3 giorni di festeggiamenti, sono venuti al Suggeritore Night Live, dove avevamo il secondo appuntamento col Poetry Slam organizzato dagli amici Diego Passoni, Ciccio Rigoli e Paolo Agrati, con 3 poeti e poete veramente interessanti. Quindi, se volete, riascoltate la puntata, la trovate in podcast fra quelle del Suggeritore sul nostro sito. Ci saranno altri appuntamenti con la poesia al Suggeritore. Ne approfitto per dirvi già che anche lunedì prossimo, il 22, sfidando le serate di preparazione per il Natale, noi avremo una serata di comicità, come facciamo già da un po' di anni, poco prima delle feste, e anche uno straordinario cantautore, spesso ironicissimo nelle sue composizioni, 9, che ci torna a trovare. Ci sarà musica dal vivo, sempre al Suggeritore Night Live. Noi adesso vi lasciamo a uno spazio pubblicitario e torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Still, I try to amend and pressure on.
Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, e parliamo adesso dei premi UBU 2025, uno dei principali premi del mondo del teatro e della performance, anche della danza, insomma, e dello spettacolo dal vivo in senso lato, è stato assegnato all'Arena del Sole di Bologna ieri, dove da qualche anno viene celebrata questa premiazione. Un tempo, per molti, molti anni, era al Piccolo Teatro di Milano. E sono tanti i premi ormai, i premi UBU che vengono assegnati, frutto del confronto di una giuria di decine di critici di tutta Italia. Anche chi vi parla ne fa parte da tanti anni, quindi ho assistito alla discussione, alla scelta delle terne sulla base delle quali poi tutti quanti votiamo gli spettacoli. Devo dire che i premi di quest'anno rispecchiano abbastanza, insomma, quello che a mio modesto avviso c'è soprattutto di nuovo nel teatro italiano. Naturalmente si può sempre fare meglio, ma parto dai premi speciali che sono andati ai Motus, la storica compagnia emiliana, per la propria capacità di trasformare la propria storia in un archivio vivente. Questo è un estratto dalla giustificazione. Al Teatro dei Venti per la sua trilogia dell'assedio e i molteplici progetti di teatro in carcere. Ai Teatri di Vetro per l'attenzione ai linguaggi performativi alla loro indagine. A Mimmo Borrelli per la sua ricerca antropologica. Al Teatro Acropolis per il film documentario La parte maledetta, Viaggio ai confini del teatro, Carmelo Bene, con la regia di Clemente Tafuri. Il premio UBU alla carriera è andato a Pippo Del Bono, ed era da tempo che si diceva che avrebbe dovuto avere un premio UBU alla carriera questo artista straordinario, anche lui tante volte ospite ai nostri microfoni. Il miglior spettacolo straniero presentato in Italia, Changes, la regia di Thomas Ostermeier, celebre regista tedesco. Il miglior nuovo testo straniero, scrittura drammaturgica, Cose che so essere vere, di Andrew Bovell, che aveva infatti molto colpito. Il miglior testo non originale, Altri libertini, di Pier Vittorio Tondelli, adattato da Alice la Nera. Il miglior nuovo testo italiano, uno dei migliori testi, effettivamente lo avevamo notato, Autoritratto, di Davide Enia, che è stato a lungo al Piccolo Teatro. Il miglior progetto sonoro, musiche originali, Vanni Crociani, Giuseppe Franchellucci, Massimo Marques e Mario Perrotta per Nel blu avere tra le braccia tanta felicità, lo spettacolo che Mario Perrotta ha dedicato a Domenico Modugno. Il miglior disegno luce a Giulia Pastore. Fa piacere, insomma, che adesso ci siano delle light designer e non solo dei light designer, per La vegetariana, tratto dal celebre libro di Han Kang, per la regia di Daria De Florian, e ad Alessandro Serra per Tragudia, il canto di Edipo, il famoso regista, quello di Macbeth, che è anche un grande light designer. I migliori costumi vanno ad Antonio Marras per Amadeus, produzione del Teatro dell'Elfo, che ha per protagonista Ferdinando Bruni, il famoso testo da cui poi di Schaffer, da cui poi fu tratto l'altrettanto celebre film. La miglior scenografia, La vegetariana, di Daniele Spanò. Il miglior attore Under 35, Pietro Giannini. La miglior attrice Under 35, Francesca Strei. Il miglior attore, di nuovo, Davide Enia, che ha vinto anche come miglior testo italiano per Autoritratto. La migliore attrice, Valentina Picello, che mi sta scrivendo proprio in questo momento, dopo che le ho fatto i complimenti, perché è stato proprio il suo anno, ha vinto tanti premi. Anna Cappelli ha vinto anche il premio dell'Associazione Critici, e La gatta sul tetto che scotta, questi due testi per cui è stata premiata, ma insomma è anche una carriera che viene premiata sempre all'UBU. Miglior regia, Massimiliano Civica per Capitolo 2. Miglior spettacolo di danza, Asteroide, di Marco D'Agostin, artista associato al Piccolo Teatro. E miglior spettacolo di teatro, A Place of Safety, Viaggio nel Mediterraneo centrale, di Kepler 452. Sono loro quelli che avevano fatto lo spettacolo anche sui lavoratori della GKN di Campi Bisenzio. Con loro abbiamo avuto lunghi rapporti, sia per quello che riguarda la nostra redazione, che quando si dedica, in particolare Pippo Alberti aveva dedicato ampio spazio a questo lavoro di ricerca, loro hanno l'abitudine di andare e stare nei posti su cui scrivono degli spettacoli, ed è stato così anche per una permanenza di un mese a bordo della Sea-Watch 5 e tutta una serie di testimonianze. Come al solito nello spettacolo ci sono protagonisti non professionisti del teatro e ci sono gli attori di Kepler 452. Noi li avevamo intervistati, gli autori e anche protagonisti dello spettacolo, Enrico Berardi e Nicola Borghesi, in occasione del loro debutto nel marzo di quest'anno all'Arena del Sole di Bologna, e questa è l'intervista che è andata in onda. Allora, ve ne facciamo ascoltare un pezzetto. Allora, riproviamo a cercare di farvela ascoltare fra un secondo. Intanto ci prendiamo una pausa musicale. Ringrazio Zacca che è venuto a salvarmi per cercare di far sentire le voci di, vediamo se ci riusciamo, di Enrico Berardi, Nicola Borghesi di Kepler 452, la compagnia che ha vinto il premio UBU come miglior spettacolo con A Place of Safety, spettacolo dedicato a una lunga permanenza e quindi poi un esito teatrale sulla Sea-Watch 5. Vediamo, insomma, sentiamoli.
Vi racconto proprio come è nata questa squadra, come è nato questo spettacolo, che parte un pochino dalle riflessioni che abbiamo potuto fare a seguito del precedente lavoro che hai citato, Il Capitale, fatto insieme agli operai del collettivo di fabbrica della SCKN, qui appunto un gruppo di operai, di quattro operai, tre operai e un'operaia della fabbrica erano in scena nello spettacolo. Noi li avevamo invitati a seguito di una lunga permanenza che avevamo avuto all'interno della fabbrica occupata, nel solco appunto di un lavoro che portiamo avanti da tanti anni, in cui noi cerchiamo di incontrare e in qualche modo mischiarci, allearci con delle situazioni attraversate da grandi contraddizioni, in quel caso il mondo del lavoro, in cui noi appunto risiediamo, uso questo termine perché ha a che fare con il concetto di residenza artistica, facciamo queste nostre residenze artistiche grazie al teatro, Emilia Romagna Teatro Fondazione, che ci sostiene in questo percorso, in luoghi inusuali per quella che sarebbe la tradizionale, la canonica residenza artistica. Dopo Il Capitale abbiamo deciso di portare avanti questa ricerca allargando un pochino di più lo sguardo da una piccola fabbrica, non così tanto piccola perché stiamo parlando di 422 operai che erano stati licenziati, però diciamo un episodio che dal locale diventava priva questioni globali, molto universali, abbiamo appunto alzato lo sguardo verso un orizzonte molto più ampio, molto più lontano, apparentemente lontano, che è quello del Mediterraneo centrale. Abbiamo iniziato queste ricerche più di un anno e mezzo fa, abbiamo cominciato subito stringendo delle alleanze, Sea-Watch per prima e poi Emergency, con le quali abbiamo condiviso questo percorso che ha avuto, diciamo, il suo punto centrale, la sua pietra angolare, nell'estate scorsa, quando io e Nicola siamo saliti a bordo della Sea-Watch 5, ci siamo imbarcati in una di queste missioni di ricerca e soccorso, facendo parte per 5 settimane dell'equipaggio della nave e potendo vedere molto da vicino quindi quelle che sono le dinamiche operative del soccorso in mare condotto dalla flotta civile, e anche quali sono i pensieri politici e civili che accompagnano le persone, le storie delle persone, le biografie delle persone che su quelle navi decidono di trascorrere parte delle proprie vite. E da questa esperienza poi abbiamo continuato questo percorso che ci ha portato a invitare sulla scena un gruppo di 5 persone che a diverso titolo operano su queste navi, persone molto diverse, con biografie molto diverse, che ci hanno permesso di indagare quali sono le ragioni, le contraddizioni, i pensieri politici, umani che stanno dietro a questa scelta di imbarcarsi. E tutto questo poi ha portato alla creazione dello spettacolo.
Nicola Borghesi, chi sono queste persone che insieme alla compagnia creano questo lavoro?
Sono persone che hanno testimoniato con i propri occhi quello che succede nel Mediterraneo centrale, sono persone che hanno contribuito a salvare molte vite umane, e questo già di per sé a me pare un fatto straordinario che siano insieme su un palco. E in particolare li cito in ordine di incontro: il primo che abbiamo incontrato e invitato in scena è stato José Peña, José Ricardo Peña è di Houston, Texas, la sua famiglia ha origini messicane, suo padre è immigrato illegalmente negli Stati Uniti negli anni 80, quindi ha a sua volta un background migratorio, ed era l'elettricista della Sea-Watch su cui abbiamo trascorso la nostra missione. E poi quando siamo sbarcati dalla Sea-Watch, ormeggiata di fianco alla Sea-Watch c'era la life support, la nave di emergency, lì abbiamo incontrato Flavio Catalano, che è il deck leader, quindi gestisce le operazioni di salvataggio dal punto di vista del ponte della life support, che è il più grande tra coloro che sono in scena con noi, ed è un ex marinaio della Marina Militare Italiana, è stato sommergibilista e poi ha lavorato negli uffici della Marina Militare Italiana, e dopo che è andato in pensione ha impiegato i propri talenti di marinaio per il soccorso in mare. E poi grazie a Flavio abbiamo incontrato Floriana Pati, che è un'infermiera che lavora per Emergency in vari contesti. Lei dice, con un'espressione a mio avviso molto felice, di essere una infermiera specializzata in medicina delle migrazioni, perché ha lavorato a contatto con i migranti in diverse fasi in cui possono trovarsi le persone migranti dopo lo sbarco, e poi ha arricchito questa sua competenza lavorando anche sulla life support in 5 missioni. Poi abbiamo incontrato Miguel Duarte, che è un fisico dei buchi neri portoghese che ha fatto varie missioni su varie navi, ha cominciato con Juventa, è stato criminalizzato, ha rischiato 20 anni di carcere e ha testimoniato il mondo SAR dei principi, quindi del 2016, un mondo molto diverso, ancora molto meno organizzato, sicuramente più avventuroso di quello che è.
Allora, così Enrico Berardi, Nicola Borghesi e tutta Kepler 452, ancora congratulazioni per la vittoria come miglior spettacolo ai premi UBU 2025 assegnati ieri a Bologna all'Arena del Sole. Lo diciamo apertamente, li abbiamo votati anche noi, uno spettacolo necessario, ma soprattutto un bello spettacolo, e chi vive a Milano ha la possibilità di vederlo proprio in questi giorni, proprio da stasera, al Piccolo Teatro. Mi ha raggiunta Sciauchi Senussi. Aoki, buongiorno, come stai dopo questa, questo tour de force? Che, insomma...
Con l'affetto degli ascoltatori, come fai a non stare bene?
Certo, è la medicina migliore, lo diciamo sinceramente.
Davvero, sì.
Torniamo a parlare di Extra Cult.
Ecco, c'era il motto di, se ti ricordi, di Popline, era i fatti prima che diventano notizie.
Sì.
La settimana scorsa abbiamo raccontato tutti i problemi del Louvre e la minaccia dello sciopero. Lo sciopero c'è. Ieri c'è stato lo sciopero, è stato votato e quindi ieri il Louvre è chiuso. Oggi c'è la chiusura settimanale e oggi saranno ancora in assemblea per decidere se anche domani saranno in sciopero. Per tutti, diciamo,
le ragioni che abbiamo spiegato. L'incuria soprattutto.
L'incuria, diciamo. Sì. Allora, parlando di musei, questa ultima puntata della, diciamo, del palinsesto invernale la dedico alla Palestina, perché il Comitato Internazionale per i Musei e le Collezioni d'Arte Moderna, si chiama CIMAM, che si è riunito a Torino, ha annunciato che il Museo Palestinese, che ha sede a Ramallah, ha vinto il premio 2025 Outstanding Museum Practice Award per la sua mostra Gaza Remains the Story, Gaza rimane la storia, in riconoscimento del suo ruolo nella ridefinizione della funzione dei musei come spazi di resilienza e resistenza nel rafforzamento della memoria culturale palestinese in mezzo alla guerra e alla distruzione in corso. Dal suo lancio, perché questa è la cosa importante, questa mostra che si chiama Gaza Remains the Story ha ricevuto più di 250 richieste da istituzioni, iniziative comunitarie, singoli persone in più di 48 paesi, è già stata presentata in oltre 230 sedi attraverso il suo formato digitale aperto. Quindi lo dico agli assessori di tutta la Lombardia, alle associazioni, se vogliono partecipare a questa iniziativa possono andare sul sito del museo palestinese palmuseum.org e scaricare tutto il materiale. Ovviamente c'è anche una richiesta. Che cos'è questa mostra? Quindi la permanente e sta nel museo palestinese a Ramallah, e poi c'è questa questa bellissima iniziativa che sta facendo il giro del mondo. Basta scaricarlo da casa sua o dal proprio ufficio, tutto il materiale. Ci sono quattro sezioni. C'è un contesto storico che traccia un po' la storia, la geografia della Palestina. Vengono analizzati i piani storici cruciali come il piano militare britannico, il piano di spartizione dell'ONU, fino alla Nakba, alla Anaxa e fino a oggi. Poi c'è una sezione, forse una delle più importanti, dedicata alla solidarietà internazionale. Affronta questa sezione la parzialità del diritto internazionale causato dal veto degli Stati Uniti, che dura dal 1967, che blocca ogni diritto al ritorno e all'autodeterminazione dei rifugiati e ha eroso la fiducia dei palestinesi nella giustizia internazionale. Però, nonostante questo, viene sottolineato la speranza riposta nei movimenti di solidarietà globali che sono iniziati dagli anni 20. Viene evidenziato il ruolo del movimento BDS, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, nel chiedere sanzioni contro Israele. Un'altra sezione che ci riguarda direttamente, perché riguarda arte e cultura. C'è una parte che viene esplorata, che è lo sviluppo della musica, che riflette il legame con la terra, si ispira dalla danza tradizionale palestinese, la dabka. Sono presentati i ricami e gli abiti tradizionali come simboli dell'amore per la terra attraverso disegni intricati. Poi l'attenzione è rivolta alle arti visive, che hanno la terra e i paesaggi naturali come temi centrali, e poi viene ripercorsa la storia del cinema a Gaza dalla sua nascita negli anni 50 fino a oggi. E poi l'ultima sezione è le guerre a Gaza, perché le guerre a Gaza non sono iniziate oggi ma dal 67 in poi. E questa è la bella notizia, che questa iniziativa è stata premiata, come dicevo all'inizio, dal Comitato Internazionale per i Musei e le Collezioni d'Arte Moderna. Ripeto che se qualcuno, qualche associazione o qualche comune vuole aderire a questa iniziativa, basta andare sul sito del palmuseum.org e chiedere il materiale che poi può essere scaricato e poi esposto.
Benissimo, voi sapete che potete comunque scriverci a cult@radiopopolare.it se volete delle informazioni o dei riferimenti. Noi faremo in modo che Sciauchi ce li condivida e ve li spediremo, ve li manderemo, ve li faremo avere direttamente se ce li richiedete individualmente. Ringrazio Sciauchi Senussi che come sempre ci ha portato un brano.
Ecco, aggiungo che Martina Stefanoni ha visto questo museo a Ramallah e lo racconterà durante le vacanze di Natale, uno speciale. Mi ha detto che veramente ha un impatto molto 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 forte a seguire queste sezioni, queste tappe della tragedia palestinese.
Benissimo, allora ascolteremo e segnaleremo quando sarà lo speciale. Il brano?
È Bad Bunny. Bad Bunny è il re del reggaeton e il reggaeton, come tutte le musiche, passa da una fase di ballo e anche sessismo e tutto quanto a una fase politica, e Bad Bunny in questo momento incarna quella fase politica, in questo momento il più odiato dai MAGA, perché sarà presente al Super Bowl all'intervallo e canterà in spagnolo e sono molto molto arrabbiati il popolo dei MAGA, anche perché nella sua dichiarazione ha detto hanno 4 mesi per imparare lo spagnolo. Ovviamente i suoi testi, ho scelto un testo molto rivendicativo perché lui si batte si batte per l'indipendenza del Porto Rico e denuncia in questo pezzo la gentrificazione del suo Porto Rico e dice è già successo nelle Hawaii.
Benissimo, grazie un po' anche a Milano, però insomma, proprio sfuggita, una voce dal cor sfuggita.
È così, capitalismo.
A risentirci.
Grazie.
Ciao.
Tu fu un sogno che io tuo.
Ella se ve bonita, que a veces le vaya mal. En los ojos una sonrisa, aguantándose llorar. La espuma de sus orillas, parecieran de champán. Son alcohol pa' las heridas, pa' la tristeza bailar. Son alcohol pa' las heridas, porque hay mucho que sanar. En el verde monte adentro no se puede respirar. Las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar. Si hay el jíbaro llorando, otro más que se marchó. No quería irse burlando, pero el corrupto lo echó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelten la bandera ni olviden la lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái.
Tengo in sottofondo Bad Bunny, lo che lo passò a Hawaii, come ci ha detto Sciauchi, un musicista, un artista che ha trasformato il suo reggaeton anche in un gesto politico. Fra poco le notizie, ma due risposte a due ascoltatori. Il sito palmuseum.org per ritrovare tutte le notizie sul Palestinian Museum e tutto ciò di cui ci ha parlato Sciauchi un attimo fa, e invece dove si trova il BAS, di cui ci ha parlato all'inizio della puntata Maurizio Schmidt, luogo di formazione ma anche laboratoriale per artisti dal vivo, attori, protagonisti del teatro, si trova a Milano in via Boffalora 17 e trovate tutti i dettagli sul sito di Farneto Teatro. Cercate Farneto Teatro BAS, scritto B-A-S, e troverete anche l'indirizzo, comunque via Boffalora 17, vicino alla Conca Fallata. È tutto per Cult di quest'oggi, fra poco le notizie, l'ultima informazione, la nostra mostra alla Fabbrica del Vapore Spazio Cisterne è aperta tutti i giorni a ingresso gratuito dalle 12 alle 19 fino al 25 gennaio. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci, ciao!